Radio Agorà. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
Buongiorno, buongiorno da...
Buongiorno, buongiorno da Martina Pagani.
E da Luca Martinelli.
E da sottoscritto Marco Di Puma. Benvenuti alla quarta delle 20 puntate di Radio Agorà, una serie di trasmissioni che insieme a Radio Spagnola e a quella nazionale greca sono parte di una campagna radiofonica per informare e dare conto della politica di coesione europea. Lo abbiamo già spiegato nella prima puntata, ma per chi ci ascoltasse ora per la prima volta ripetiamo che attraverso alcuni fondi cospicui questa politica mira a colmare il divario economico e sociale che esiste tra le varie regioni d'Europa. La Commissione europea, per rendere operativi questi fondi, elenca una serie di temi sui quali gli stati beneficiari attraverso le istituzioni locali, per quanto riguarda l'Italia sono le regioni, pubblicano bandi per finanziare poi progetti che verranno presentati da associazioni private, istituzioni pubbliche, eccetera. Noi abbiamo organizzato la trasmissione nello stesso modo, cioè scegliamo un tema, ne approfondiamo le conseguenze in Italia, vediamo quali sono gli strumenti messi a disposizione dalla politica di coesione e poi cerchiamo un progetto realizzato in Italia con i finanziamenti europei. Il tema di oggi, Martina.
Sì, il tema di oggi, che è il 25 novembre, è la violenza maschile contro le donne. Oggi è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne.
Pensate che da una ricerca della We World Onlus italiana, che mette in relazione la violenza sulle donne con quella subita dai minori, dice che nel mondo sono 1.200.000.000 le donne e 1.300.000.000 i bambini vittime di violenza. In Italia la situazione riveste purtroppo la stessa. Per saperne di più abbiamo in linea Linda Laura Sabbadini, una statistica sociale che ha guidato il processo di misurazione di fenomeni complessi quali le discriminazioni per l'orientamento sessuale, la povertà assoluta, il bullismo, il mobbing, la corruzione, la violenza maschile contro le donne. Dottoressa Sabbadini, quali dati ci può fornire per quanto riguarda la violenza sulle donne in Italia?
Il dato fondamentale che emerge è che quasi 10 milioni di donne hanno subito nel corso della loro vita violenza fisica, sessuale o anche violenza psicologica, e che questa violenza nella stragrande maggior parte dei casi è una violenza sommersa che rimane in quanto tale impunita. Le forme più gravi della violenza si concentrano all'interno in particolare della coppia, e questo si evidenzia non soltanto per quanto riguarda i femminicidi, ma si evidenzia nella violenza fisica, nella violenza sessuale. Teniamo conto che se consideriamo gli stupri, il 62% degli stupri sono opera dei partner o degli ex partner. È molto difficile per una donna denunciare una violenza che ha subito, soprattutto se questa violenza è opera di un partner.
Qual è la risposta dello Stato in Italia a questa tragedia? Intendo sia dal punto di vista legislativo, sia da quello degli operatori di giustizia, la polizia, i carabinieri, i giudici.
Fino a quando non si è fatta la legge sulla violenza come reato contro la persona e non come reato contro la morale, c'era stata un'assenza di intervento. Diciamo che da un punto di vista normativo si è andati più avanti. Il problema però è che ancora si stenta a tradurre quelle che sono norme importanti in azioni conseguenti.
Perché?
Perché c'è ancora un grosso problema anche culturale, se vogliamo, da un punto di vista di come gestire queste misure. Facciamo un esempio: noi ci ritroviamo di fronte a situazioni di femminicidi dopo che la stessa donna aveva magari denunciato più volte. Allora c'è bisogno di mettere in atto con più forza quelle misure che abbiamo a disposizione per garantire la sicurezza della donna nel momento in cui la donna si è esposta contro il proprio partner, per esempio, fare in modo che quelle misure effettivamente vengano attuate e monitorata adeguatamente la situazione. Molto spesso non ci sono risorse adeguate per poter fare questo, molto spesso magari non si agisce in rete con quegli organismi che sul territorio possono essere particolarmente preziosi, come possono essere i centri antiviolenza o altre strutture con cui è bene fare rete sul territorio, soprattutto su questi casi più gravi, però sta di fatto che abbiamo una carenza nella fase di attuazione.
Settimana scorsa è uscito il rapporto EURES su femminicidio e violenza di genere in Italia. Ci dice, tra le altre cose, che le donne uccise perché in quanto donne nel 2018 sono lievemente aumentate rispetto al 2017, però sono anche aumentate le denunce per violenza sessuale del 5,4%. Quindi questo vuol dire che le donne si sentono più sicure? È un fattore positivo?
I dati non vanno visti sui numeri assoluti. I dati vanno visti sui quozienti, cioè sulla proporzione degli omicidi, in questo caso dei femminicidi, sul totale della popolazione femminile che può essere esposta a questi femminicidi. Se noi andiamo, diciamo che questi sono aumentati come numero, potrebbero non essere aumentati come percentuale, diciamo, sul totale delle donne. E quello che è successo in questi anni è che non c'è stata una crescita dei femminicidi. Quello che è successo è che i femminicidi sono stati sostanzialmente inchiodati, mentre gli omicidi degli uomini sugli uomini sono diminuiti, e gli omicidi degli uomini sulle donne sono rimasti sostanzialmente inchiodati. Non è una questione di uno, due o cinque in più o in meno che fa la differenza. Le violenze come stupri, gli stupri, i femminicidi e i ricatti sessuali sul lavoro, le tre forme più gravi della violenza contro le donne, sono inchiodate, mentre la violenza nel complesso è diminuita. Perché è diminuita? La parte di violenza più lieve. Che cosa è successo però in contemporanea? Che è aumentato il grado di coscienza femminile, per cui più donne denunciano e più donne si aprono con altre donne, con i propri familiari, con i centri antiviolenza, con centri pubblici. Allora noi assistiamo a un sommovimento. Il sommovimento è che le donne stanno prendendo un po' più di coraggio e di coscienza di fronte a queste situazioni. Quindi prevengono di più la violenza, soprattutto le giovani. Prevenendo di più la violenza, interrompono la relazione prima che questa violenza diventi troppo grave. Per questo diminuiscono le violenze leggere, perché le ragazze, le studentesse, interrompono prima che ci sia l'escalation. Dopodiché però questa presa di coscienza si esprime anche nel fatto che più donne si aprono con altre, con i vari organismi, e più donne denunciano. Quindi attenzione, perché le maggiori denunce non necessariamente vogliono dire che c'è più violenza. Potrebbe essere che le maggiori denunce ci dicano che c'è più presa di coscienza.
Quanto è importante l'esistenza e l'intervento delle associazioni private, tipo i centri antiviolenza, la Casa delle Donne Maltrattate, qui a Milano per esempio?
Importantissima, perché questi centri sono sorti, che poi sono privati, ma ci sono anche pubblici, no? Penso, certo, all'esperienza della Mangiagalli, che è molto importante, certo, nelle strutture sanitarie, eccetera, perché accompagnano le donne nei percorsi di uscita dalla violenza. Le accompagnano dal momento in cui le donne si rivolgono a loro, no? Quindi le accompagnano, le assistono nella difficoltà, addirittura appunto nelle case rifugio possono trovare, no, una possibilità di protezione, ancora le accompagnano perché danno assistenza di tipo proprio da parte delle avvocate, dei centri antiviolenza.
Cito ancora il rapporto EURES di cui sopra, dice che nel 28% dei casi noti, cioè di quelli di cui si conoscono le dinamiche di coppia e non solo, prima del femminicidio ci sono state violenze fisiche, psicologiche, minacce, stalking. Quindi questo in un certo senso sfata il mito del raptus?
Assolutamente sì, perché la violenza contro le donne è solitamente, soprattutto come violenza all'interno della coppia, è una violenza che ha un'escalation, le donne devono saperlo, inizia in forma leggera ma via via diventa sempre più grave, quindi per la protezione di se stesse è fondamentale interrompere la relazione prima che sia troppo tardi.
Linda Laura Sabbadini, noi la ringraziamo tantissimo, non è escluso che io le chiederò ancora di partecipare in una delle altre trasmissioni previste.
L'Italia riceve più di 140 miliardi di euro, la maggior parte per progetti in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Radio Agorà, guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei. Ogni lunedì dalle 13 alle 13.30.
Luca, quello che ci ha detto la dottoressa Sabbadini è, come dire, mi sembra terribile, certamente bisognoso di grandi riflessioni. L'Europa di fronte a questo tema come si pone?
Le politiche di coesione sono attente e sensibili al tema della violenza maschile contro le donne, il tema della giornata mondiale di oggi. Ci sono almeno un centinaio di progetti che sono stati finanziati negli ultimi anni nel nostro paese e che guardano a questi temi, a questi ambiti, e guardano e toccano non solo l'aspetto psicologico, ovvero la necessità di garantire un adeguato supporto alle donne vittime di violenza, ma anche quello di creare degli spazi protetti, di andare a creare degli spazi protetti che sono quelli di cui probabilmente molte hanno bisogno per riuscire ad uscire dalla situazione di violenza familiare, come abbiamo sentito in larga parte, che vivono nel quotidiano. Quindi ci sono risorse programmate, risorse spese per circa 27 milioni di euro, che sono andate in larga parte al sostegno di centri antiviolenza. Per quanto riguarda i centri antiviolenza, spesso si vanno proprio a creare o a intervenire sulle infrastrutture, sulle strutture, sugli immobili che potranno ospitare le case protette. Quindi questo è un finanziamento nell'ambito delle politiche di coesione e nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o del Fondo Sociale Europeo.
Sì, perché ricordiamo che la politica di coesione si esprime attraverso più fondi.
Sono almeno 5 o 6 fondi, certo, delle politiche di coesione, e poi appunto si declinano, ogni fondo declina quelle che sono le sue priorità e i suoi ambiti di intervento. Quindi nell'ultimo, in particolare nell'ultimo ciclo di programmazione, quello tra il 2014 e il 2020, il FESR, quindi Fondo Europeo Sviluppo Regionale, finanzia interventi di ristrutturazione e recupero di beni immobili da destinare a centri di ascolto e di accoglienza per donne maltrattate. C'è poi tutta una serie di interventi che invece sono in capo al Fondo Sociale Europeo e che riguardano percorsi di formazione, percorsi di professionalizzazione, percorsi di inclusione nel mondo del lavoro, un altro tema fondamentale perché permette di uscire da quella che è la, spesso all'interno dei nuclei familiari, una situazione di dipendenza dall'uomo del nucleo familiare, quindi che ti porta anche probabilmente ad accettare senza denunciare determinati momenti di violenza.
Che poi è quella che si chiama appunto violenza economica, ed è quello, e ti ringrazio Luca, su cui si concentra il progetto che abbiamo selezionato per questa puntata. Abbiamo al telefono con noi Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, che dal 2003 è la presidente di Telefono Rosa. Tutti noi conosciamo Telefono Rosa e come si approccia al tema della violenza maschile sulle donne, fornendo aiuto, case famiglia, sostegno psicologico e anche sostegno legale. Telefono Rosa ha un progetto finanziato appunto dai fondi di coesione, che punta al reinserimento sociale e lavorativo delle donne che hanno subito violenza da parte di un coniuge o di qualcuno all'interno della famiglia. Dottoressa Carnieri, in che cosa consiste nello specifico questo progetto e quante donne investe?
Dunque, questo progetto specifico, che ormai l'abbiamo concluso con la Regione Lazio, che conta appunto sui fondi europei, è stato concluso a giugno di quest'anno, ha visto coinvolte 10 donne e consisteva in una parte teorica tenuta da persone preparate che potevano aiutare le donne vittime di violenza, di individuare la violenza, vedere come si combatteva, eccetera. Poi nella seconda parte c'era la parte teorica lavorativa e poi c'era la parte lavorativa vera e propria. L'accordo è stato fatto con alcune aziende agricole, le quali appunto prima hanno fatto la parte teorica e poi hanno fatto il periodo di praticantato di 6 mesi nelle loro diverse aziende. C'era chi produceva fiori, chi produceva ortaggi.
Sono tutte storie di successo, di donne che poi sono rimaste o sono riuscite effettivamente a reinserirsi dopo il progetto?
Sono riuscite a reinserirsi e soprattutto, oltre ad aver trovato lavoro, siamo riuscite, tramite sempre la catena che si crea in questo caso con i datori di lavoro, con le altre donne che partecipano al progetto, a trovare a loro anche delle sistemazioni alloggiative. Perché qual è il problema vero di una donna che esce dal cerchio della violenza, da una casa rifugio? Quella di un reinserimento sociale a 360 gradi, lavoro, casa, possibilità di avere questi figli sistemati in maniera tale da farli crescere sereni.
L'aiuto delle istituzioni pubbliche è stato importante, intanto se c'è stato, e se sì, se è stato importante per questo, mi viene da dire, salvataggio di vite.
Giustissimo, salvataggio di vita, ha detto la parola giusta. È importante perché, avendo vinto il bando di concorso, la Regione ha finanziato il progetto e l'ha finanziato in maniera tale, e ci ha anche seguito, la Regione Lazio devo dire che in questo caso ci ha anche seguito, tant'è che questo progetto si è chiuso nei famosi 18 mesi e in maniera positiva, perché non basta fare i corsi, ma bisogna appunto trovare questa rete di aziende che, una volta fatto il periodo di stage, prendano poi incarico la donna. C'è grande sensibilità da parte di alcune aziende, ma c'è anche una sensibilità particolare da parte delle istituzioni, in questo caso io mi riferisco alla Regione Lazio.
Sono decine, sono centinaia le donne soccorse, certo, da Telefono Rosa. In base a cosa avete selezionato le 10 su cui avete poi lavorato con questo progetto?
Tanto le donne che avevano fatto il percorso con noi nelle case rifugio, perché quelle sono le donne più esposte, si tratta di donne che sono scappate, hanno lasciato tutto. Nei due posti avanzati abbiamo scelto donne che si sono rivolte a noi, ma che non erano state proprio ospiti, perché però hanno seguito per esempio i gruppi di autoaiuto e hanno iniziato un percorso di denuncia che consentiva loro di allontanarsi comunque dal violento.
La violenza economica è uno dei tipi di violenza maschile sulle donne meno conosciuto, meno studiato. Brevemente, come si articola?
La violenza economica purtroppo è una realtà sottovalutata, ma è una realtà forte. La donna che è vittima di questo tipo di violenza può essere una donna che non ha lavoro e quindi il marito o il compagno la ricatta dandogli pochi soldi, pretendendo che con quei pochi soldi mandi avanti la famiglia, e specialmente se è una donna non preparata, la prima cosa che gli dice è: guarda che se tu vai via e ti separi, non lavori, non hai niente, ti portano via i figli. L'altro è la donna che lavora e che lascia che i propri fondi e il proprio stipendio sia gestito dal compagno o dal marito. Noi abbiamo assistito a donne e stiamo assistendo donne che, lavorando, versano sul conto comune il loro stipendio. Nel momento in cui si comincia a bisticciare, si comincia a prospettare una separazione, i risparmi dal conto corrente spariscono.
Il progetto che voi avete portato a compimento aveva un costo di 250.000 euro, 249.000,
esatto,
per l'esattezza, sì, metà dei quali... Esatto, metà dei quali è stato coperto dall'Europa, dal Fondo Sociale,
esatto,
europeo,
esatto,
poi una parte dalla Regione Lazio e poi una parte dal Fondo di Rotazione, che però le chiedo che cosa vuol dire.
Il Fondo di Rotazione è sempre gestito dalla regione,
perfetto,
per cui noi abbiamo rendicontato tutto quello,
perfetto,
che abbiamo speso e la Regione ci ha dato...
Questo è l'unico progetto che voi avete portato a termine con i finanziamenti dell'Europa, o è uno dei tanti?
È uno dei tanti. Adesso attualmente abbiamo presentato a Bruxelles il 14 novembre Up and Up nella linea Erasmus. Quindi noi i progetti europei li utilizziamo per combattere la violenza, per il reinserimento lavorativo delle donne.
Quindi direi che è importante avere, sì, l'Unione accanto in questi casi. Credo che il tempo sia totalmente scaduto, Martina.
Dottoressa, grazie. Carnieri, sì, noi la ringraziamo, grazie alla Presidente,
grazie,
di Telefono Rosa, grazie di essere stata,
grazie,
con noi.
Arrivederci,
buona
grazie.
Giornata.
Grazie altrettanto.
Arrivederci.
Bene, siamo arrivati alla fine di questa quarta puntata di Radio Agora. L'appuntamento è per lunedì prossimo con un tema che ha scelto Luca.
Sì, parleremo di piccole scuole, di innovazione in ambito educativo a partire dai piccoli numeri, dalle scuole con piccoli numeri.
Perfetto, quindi a lunedì prossimo. Un caro saluto
da Martina Pagani, grazie per essere stati con noi.
Da Luca Martinelli.
E da Marco Di Puma. Arrivederci, grazie.
La trasmissione è parte di un progetto che ha avuto il contributo della Direzione Generale per le Politiche Regionali e Urbane della Commissione Europea.
failing her once again. Again, love screaming. I love you before she gets pushed away.